Vediamo dunque come, cosa succede alle variabili, quando le definiamo in certi punti del codice. Vi rifaccio il classico dei cicli: for i uguale a 0, i minore di 10, i più più. Questo qui gira 10 volte. E non mi interessa neanche che cosa c'è dentro. Anzi, facciamo nel codice, ci mettiamo un ciclo. Nel ciclo ci mettiamo una write line dove visualizziamo i. Ok, quindi ok, questo se lo eseguo ormai è quasi offensivo vedere cosa fa, a parte gli errori, è sparito una i. Naturalmente fa quello che ci aspettavamo, no? Scrive i numeri da 0 a 9, però se lo faccio qui all'uscita del ciclo, ecco che già mi dice che i non esiste più. Adesso interrompo, provo a eseguire, e qui c'è token non valido nella creazione, la solita storia che non si capisce che errore sia. Ma di fatto questo significa che la variabile i non esiste più. Quindi quando una variabile è definita dentro un blocco ha periodo di vita, di esistenza, quel blocco. Quando quel blocco è finito, quella variabile non c'è più. Se io qui, invece di definirla qui all'interno della for, e quindi del blocco della for, l'avessi definita prima di questo, cioè qui, anche senza dargli nessun valore, perché il valore veniva dato poi all'inizio qua, ecco che vedete che il rosso, vediamo un po' cosa succede, l'ho messo un po' troppo sotto, era qui che doveva andare, ok? Allora rifo. Cancello commento, quello ci rimetto di nuovo la int qui. Così vediamo cosa succede. Ecco, adesso dice che i non esiste nel contesto corrente. L'errore è molto più comprensibile adesso. Perché prima non andava? Perché era, scrivendola qua, l'avevo scritto qui, era fuori dal main, era proprio fuori dal mondo, non era dentro il programma sostanzialmente, quindi non poteva funzionare. Adesso che è dentro il programma, comunque i non esiste. Quindi niente, se la definisco, non esiste lì, se la definisco qua giù, qua sopra, al di fuori del blocco del for, ecco che adesso esiste, e quindi vabbè, l'ho stampata, e guardate, esce con il numero 10, quindi vale 10, è uscita, giustamente, dopo aver fatto tutti i suoi giri, è uscita quando i valeva 10. Una cosa che di solito è meglio non fare è fidarsi del numero con cui esce un for. Diciamo che di solito si consiglia di non abituarsi a fidarsi del numero con cui esce un for, perché quello dipende da come è stato realizzato il for da parte di chi ha scritto il compilatore. Quindi potrebbe anche uscire, dipende da dov'è il test, diciamo così, potrebbe anche uscire che è 9. Adesso, visto che è 10, uno con C-Sharp, con questa versione del C-Sharp sta abbastanza tranquillo e potrebbe pensare, ok, tutte le volte esce con uno in più rispetto a quello di quanto doveva girare. In verità, magari in un'altra versione del compilatore non è mai garantito il numero con cui esce, quindi un'altra versione del compilatore potrebbe uscire invece che è 9. Quindi faccio un programma che funziona bene con questo, poi dopo lo porto su un altro, viene un'altra versione di Visual Studio, lo compilo su quello là e il programma non funziona più, poi va a trovare l'errore. Quindi è meglio non fidarsi del valore con cui esce da un ciclo la sua variabile di controllo, anche perché la maggior parte delle volte noi la definiremo qui, no? E quindi proprio non esiste quando ha finito di girare, quindi in quel caso lì di sicuro non la posso utilizzare. Voglio anche dire che qui sarebbe stata la stessa cosa se l'avessi definito qualcosa qui, per esempio un altro integer j uguale 1, e quello lì è un numero j che vale 1, quindi qui faccio console.write, giusto per fare console.write, e poi console.writeline. Console.write non l'abbiamo mai visto, mi è venuto in mente adesso così di farvelo vedere. Console.write, adesso vedete cosa succede e capite subito cosa fa. Vedete? Console.write quindi scrive ma non va a capo, mentre console.writeline va a capo. Quello che volevo scriverci qui era J, non I, altrimenti scrive la stessa roba. Quindi ok, J vale sempre 1 perché nessuno lo modifica e continua a valere 1. Però se lo scrivo anche qua sotto, ecco che già dice che il nome J non esiste nel contesto corrente. Quindi anche J, che è stato definito dentro questo blocco, alla fine del blocco non esiste più. Proprio non esiste più. Un'altra istruzione che abbiamo avuto occasione di vedere subito applicata senza spiegarla, appunto, è la break. È la break. Prima però, diciamo, aggiustiamo questo programma in modo che possa girare. J, magari lo utilizziamo qua dentro, ma lo definiamo fuori. E quindi possiamo fare anche così. Adesso forse questo qui l'abbiamo visto più o meno tutti magari durante le esercitazioni, ci può mettere un intero elenco di variabili dopo la definizione del tipo che gli voglio dare. Quindi qui questa cosa vuol dire? Sia I che J, essendoci una virgola e mezzo e non un punto e virgola, il punto e virgola cambierebbe tutto, ma con una virgola e mezzo sia I che J sono delle variabili intere, tutte e due sono dichiarate intere. Il valore viene poi effettivamente assegnato in un secondo tempo quando si è dentro la for. Quindi adesso il programma, a differenza di prima, compila ed esegue, dovrebbe compilare, dovrebbe eseguire, int ij, variabile locale j non assegnata, dice. Aspetta, no? Qua c'è. No. Vedere cosa viene. Dieci, uno. Ok. Volevo un'assegnazione lo stesso perché, non so, non la prendeva così. Questa è una cosa un po' strana. Che mi ha fatto venire il dubbio che fosse un'altra cosa. Dice che la variabile non è assegnata, perché non l'ho assegnata nel blocco quassù, l'ho assegnata soltanto nel blocco più interno. Allora io gli ho messo un numero fittizio, 500, che viene subito riscritto qua, perché diventa 1 e rimane 1 per tutto il resto del tempo. In effetti succede così, che la variabile è 1. Dov'è? Eccolo. La variabile j è 1 per tutto il tempo, anche dopo che è uscita dal ciclo. Solo che voleva che gli fosse assegnato un valore, perché ci sciatta un po' pignolo in certe cose. Sì?
Dunque, adesso che non si può usare il controllo,
sì?
Il 10, no? Uh-huh. Il 10. Poi, una volta che
la I non è il caso di fidarsi al di fuori del ciclo.
E se non hanno bisogno di quel numero lì, cosa può fare? Cioè, per dire, a volte,
sì.
Quel numero lì lo fa un tipo per,
sì, sì. La maggior parte delle volte si può usare, per esempio, se questo qui è un ciclo che scansiona tutti gli elementi di un array, si può usare array.length. La maggior parte delle volte da qualche altra parte lo trovo quel numero. Anche perché è difficile che, nei miei programmi non succede mai, è difficile che ci sia un numero lì. A me non piace mai vedere dei numeri fissi scritti nei for, perché se cambia qualcosa, dopo devo cambiare il codice. Invece quello che tendo a fare io è fare una cosa tipo magari una costante di tipo intero, n cicli uguale 10, e poi metterci questa lì. Quindi dopo qua non ho mica neanche più bisogno di sapere quanto vale i quando esce, perché ho n cicli e con quello posso fare. Poi la maggior parte delle volte, diciamo, non ce n'è se uno ristruttura un po' il programma, ci pensa bene, quasi mai ha bisogno proprio del valore di quando è finito il ciclo. N cicli è un numero buono, costante. Non si può cambiare, perché se uno tenta di fare n cicli più più non funziona. Non so cosa ho fatto, ho sbagliato. N cicli più più non funziona, perché gli ho appena detto che è una costante. Se uno tenta di fare qualcosa di diverso, è la che si elemento deve essere una variabile. Sostanzialmente non si può modificare n cicli, ma è come se fosse una variabile di valore costante, cioè sempre con lo stesso valore. Quindi è lecito usarla dovunque quella variabile sia viva, diciamo così. Se la definivo qua dentro, questa costante, dopo qua fuori non la potevo usare. Questa regola qui della visibilità e della vita delle variabili vale per questi blocchi interni ai programmi, ma anche per questi blocchi qui. Nel senso che adesso noi non l'abbiamo ancora visto, ma sarà possibile fare anche un sottoprogramma, semplicemente, se vi faccio un esempio, void, facciamo così, un sottoprogramma è molto semplice fare, si scrive un nome sotto e poi si fa un blocco di codice normale, come se fosse il corpo di una for, è un'anticipazione, ci devono mettere le parentesi, e poi lo si può chiamare benissimo da qua, semplicemente facendo così. Scusate, aggiungo un po' di roba perché funzioni. Sottoprogramma. Qui devo definire la static perché... Posso togliere anche il private perché no. Quindi è così. Adesso ho definito il sottoprogramma. Cosa succede quando faccio il sottoprogramma? Faccio F5. Vedete che l'esecuzione va qui, esegue tutto questo blocco di codice e poi quando ho finito torna all'istruzione successiva, cioè torna qui. Quindi uno potrebbe definire delle variabili anche qua, all'interno della classe ma fuori da main. Queste variabili qui, questo è un po' un'anticipazione, adesso se anche non capite subito dovremo vederlo bene andando avanti, però se io ho messo una variabile, la vedo sempre, la posso usare sia all'interno di questo sottoprogramma sia all'interno di quest'altro. Vedete che non dà nessun tipo di errore. Non dà nessun tipo di errore perché? Perché l'ho scritta fuori dal blocco. L'idea è sempre quella: le variabili vivono all'interno dei blocchi al di fuori dei quali sono stati definiti. Se io la definisco all'interno del blocco main, quella viene creata prima di creare il blocco main, e quindi esiste per tutto il tempo del main. Siccome il main è il programma principale, in questo caso esiste per tutto il tempo che esiste il programma. La variabile la vedo sempre, essendo definita prima di questo blocco, esiste per tutto il tempo che esiste questo blocco. Questo blocco qui in particolare esiste per tutto il tempo del programma, quindi questo qui esiste ed è visibile a tutti i blocchi che stanno lì dentro. Quindi è visibile sia a questo blocco qui, che è il programma principale, sia a questo blocco qua, che è il sottoprogramma. Adesso, giusto per vedere, vediamo cosa succede. Probabilmente bisogna metterci... qualche static da qualche parte, bisogna che questo sia static, ha dei vantaggi di comodità, perché sono, questa variabile qui la vedo da ogni sottoprogramma del mio programma e mi è molto comodo, è anche parecchio pericoloso, come avremo modo di vedere, perché può dar luogo a degli effetti collaterali mica da poco, però è comodo, c'è molta gente che imposta il suo modo di programmare mettendo un sacco di variabili quassù. Io tendo a farlo il meno che posso, ma forse certe volte esagero un po' anch'io, perché è molto comodo ma potrebbe dare luogo a dei problemi. Quindi le variabili che definirete quassù le dovete starci attenti quando le fate e dovete tenerle sotto controllo quando fate il programma. Ecco, adesso la vedo sempre qui e vale 12, no? Poi vado dentro sotto programma, che la cambia, diventa 43. Quando torno qui, dentro questo programma, vale ancora 43. È come questa variabile è come comune, è vista da tutti i sottoprogrammi ed è comune a tutti. Ok. Adesso volevo farvi vedere il break. Il break, facciamo un nuovo programma per il break. Chiudiamo. Break si scrive così. Direi. Allora, il break. In inglese to break vuol dire rompere. Quando uno fa un break, sì? Quando non so, sta facendo una cosa e fa un break, interrompe e interrompe quella cosa e fa qualcos'altro. Non so, fa un break e si mangia una merendina. L'intervallo, dice pure. Anche la pubblicità, chiamano pure un break quello lì. Quando mangia la merendina, anche qui, il break nella nostra programmazione interrompe quello che si sta facendo. Tipicamente lo si usa dentro i cicli. Allora, rifaccio il ciclo che poi mi servirà anche nel programma delle cose. Ci abbiamo una stringa vocali uguale A, E, I, O, U minuscolo, A, E, I, O, U maiuscolo. Questa qui è una stringa delle vocali. E poi ho una stringa, un carattere C uguale la lettera K. Ok? Devo vedere se questo carattere C è o non è una vocale, anzi mettiamoci proprio la A minuscola come cosa da cercare. Per cercarlo cosa posso fare? For int i uguale 0 punto e virgola i minore di vocali punto length mi sbaglio sempre col punto in questo computer, punto length, punto e virgola, i più più, questo qui è un ciclo classico, cos'è che va bene qui, i più più, qui devo andare a vedere se il carattere C è uguale, il C era maiuscolo, l'avevo messo, è uguale a vocali di è un pezzo di una stringa, quindi è un carattere, questi sono due caratteri, va bene così. Allora, se è uguale, vuol dire che questa variabile, questo carattere, questa variabile C ha un valore che è una vocale. Okay? Allora, poniamo di volerci ricordare se è una vocale o no. Allora, ci facciamo. Intanto sto cominciando anche la soluzione del problema dell'altra volta. Ci facciamo una variabile di tipo bool che chiamiamo e vocale e che assegniamo inizialmente false. Diciamo per default, se non succede niente, la mia variabile non è una vocale. La variabile bool che uso qui la uso pensando. Cioè gli do un nome che evochi il suo significato come al solito, ma gli do un nome che è come se gli indicasse che cos'è, è un nome a cui si risponde sì o no, anche al nome che gli ho dato io. Un buon modo di dare alle variabili di tipo boolean un nome è dargli un nome a cui si risponde sì o no anche a quello. A questo punto, ok, mettiamo una non vocale K e mettiamo il breakpoint qua giù. Anzi, mettiamolo qua. Se la variabile carattere char non è una vocale, questo ciclo qui gira, fa A-I-O-U, e finisce. E siccome è vocale, è stato messo false, non succede niente e rimane false. Perché qui non ho messo quello che volevo, quello che è un po' il nodo di questa cosa. Quando invece è una vocale, se capita quindi che il carattere C è uguale a una delle vocali che sono scritte qua dentro, allora noi lo facciamo diventare true questa variabile. Questo è un modo di usare, un modo molto tipico di usare le variabili di tipo boolean. Quindi se riusciamo a arrivare qui e mettiamoci un breakpoint, vuol dire che abbiamo trovato che il nostro carattere è uguale a una di queste, quindi che è una vocale. In verità con questo approccio io ci potevo mettere le lettere che mi pareva a me, e in questo modo facevo il controllo con le lettere che erano scritte lì, anche se non erano vocali, qualsiasi cosa ci fosse. Quindi adesso se faccio F5, cosa succede? Si passa tutto e non si ferma mai qui. Quindi è vocale, è rimasto false. E quindi sappiamo che è vocale, no. Il nome, dicevamo, rispondiamo sì o no al nome. È vocale, no. Quindi è consonante, perché diciamo è vocale, consonante, più o meno, anche se c'erano i caratteri speciali. Quindi non è vocale. Se invece fosse una vocale, allora andiamo ed eseguiamo e sì che ci fermiamo. Passiamo di qui e poi F11, questo qua è stato segnato come vero. Poi proseguiamo e andiamo a confrontare con la E minuscola. E minuscola non è vocale. Quello rimane segnato però, questo vocale uguale true. Lui, perché adesso qui non ci si va più, qua non cambia più è vocale. No? Rimane sempre true. Quindi quando alla fine usciamo da qua, in E vocale c'è rimasto il true. Quindi questo programma qui funziona con e ci dice se è o no una vocale. Una cosa però, questo A minuscolo che ho messo qui, eseguiamolo un passo alla volta, è il primo confronto che faccio, e il primo confronto subito mi dà un E vocale uguale true. Tutti gli altri confronti che vado a fare adesso, tutti questi giri che sto facendo per finire tutti questi, ormai non mi servono più, perché ho già stabilito che è una vocale. Continuo a girare per niente, ok? Per niente. Allora, se uso l'istruzione break, break vuol dire interrompi, break interrompe il ciclo che si sta facendo in quel momento e lo lascia lì, dove è rimasto. In questi casi, ancora a maggior ragione, non fidarsi della variabile di controllo del ciclo, perché non si sa bene come funzioni la break a basso livello. Noi sappiamo che funziona, che interrompe il ciclo, però non sappiamo bene se lo interrompe che I vale I, vale I o vale I meno 1, I più 1. Non fidarsi, è meglio. Quindi adesso cosa succede con il break qui? Andiamo a vedere. Primo giro, si trova che è vocale uguale a true, e poi break. Eccoci qua, finito. Non ha fatto tutti gli altri giri che sarebbero stati richiesti se non ci fosse stato il break. Quindi questa è la funzione del break. Si adopera per interrompere tipicamente un ciclo. Tipicamente un ciclo. Esatto, se andiamo per esempio adesso a cercare la I minuscola e quindi facciamo F11, primo giro niente, secondo giro niente, terzo giro si entra e si esce subito dopo aver segnato il vocale true. Quindi abbiamo trovato che è vera la variabile true, che la vocale è vocale, che il carattere C è vocale. Ok, adesso io direi che faccio un copia e incolla di questa cosa qui e un piccolo intervallo per rispondere a domande, e poi dopo passiamo a risolvere il problema dell'ultimo esercizio delle password. Quindi.